l'avvocato Maralli, lasciandosi cadere dalle mani il candeliere e il cappello con le uova dentro, che si sparsero sul tappeto sporcandolo tutto, si gettò su una sedia, premendosi il viso con tutte e due le mani. Le signorine Mannelli si svennero, le altre si dettero a urlare, le mie sorelle si messero a piangere come fontane. Carlonelli si precipitò sul suo cappello ringhiando: «Assassino!» Mia madre, intanto aiutata da Mario Marri, aveva afferrato l'avvocato Maralli sorreggendolo e scostandogli le mani dal viso, dove vidi con terrore, proprio accanto all'occhio destro, lo spennacchietto rosso del proiettile a punta che gli si era conficcato nella carne. Ebbene, posso giurare che ero il più dispiacente di tutti, ma in quel momento io non potei trattenermi dal ridere, perché il Maralli, con quello spennacchietto rosso ficcato accanto all'occhio, era proprio buffo. Allora Carlonelli, che in tutta quella confusione aveva sempre seguitato a ripulire il cappello col fazzoletto, esclamò al colmo dello sdegno: «Ma quello lì è un delinquente nato!» E la signorina Stulli, che si era avvicinata al Maralli per vedere che cosa gli era successo, accorgendosi d'aver macchiata la camicetta di seta bianca col sangue che usciva dall'occhio del ferito, si mise anche lei a smacchiarsi col fazzoletto, borbottando tutta stizzita: «Quel ragazzo finirà in galera!» Io smessi di ridere, perché incominciavo a capire che la cosa era molto seria. Mario Marri, aiutato dagli altri invitati, avevano preso l'avvocato Maralli a braccia e l'avevano trasportato su nella camera dei forestieri, e intanto Carlonelli s'era incaricato d'andare a chiamare il dottore. Io rimasi solo in salotto. Mi misi in un cantuccio a singhiozzare e a riflettere ai casi miei. E ci rimasi, così triste, dimenticato da tutti, quasi tutta la notte, finché non mi ha scoperto la mamma, che mi ha accompagnato, come ho scritto prima, qui, in camera mia. Pare che l'avvocato Maralli stia molto male. E io finirò in galera, come dicono tutti. Sono disperato, mi gira la testa, mi sento tutto pesto, come se mi avessero bastonato. Non ne posso più. Non ne posso più. Ho dormito e mi sento meglio. Che ore sono? Deve essere tardi, perché sento venir su dalla cucina un odorino di stracotto che mi rallegra un po' lo spirito in mezzo a questo silenzio sepolcrale. Ma un'idea terribile mi perseguita sempre: quella del processo, della prigione, dei lavori forzati a vita. Povero me, povera la mia famiglia. Mi sono affacciato alla finestra e ho visto giù in giardino Caterina, in gran conciliabolo con Gigi, quello che mi salvò la vita quando ero per affogare. Caterina si sbracciava, si accalorava, e Gigi ogni tanto si tirava il cappello sugli occhi, allungava il collo e spalancava la bocca, come fa lui quando un discorso gli interessa di molto. Io li guardavo tutti e due e capivo benissimo che Caterina raccontava a Gigi il fatto di ieri sera, dell'avvocato Maralli, e che Gigi era molto impressionato del racconto. E capivo anche che il far quei gesti che facevano era segno che l'affare era molto serio e che probabilmente il povero avvocato stava molto male. A un certo punto, anzi, quando Caterina ha alzato le braccia al cielo, mi è venuto anche il dubbio terribile che il povero Maralli fosse morto. Eppure bisogna, giornalino mio, che ti confessi una cosa. Nel vedere quei due far tutti quei gesti, non ne potevo più dal ridere. Che io sia davvero un delinquente nato, come ha detto ieri sera Carlonelli. Ma il buffo poi è questo, caro giornalino, che ora, ripensando a questa cosa del delinquente nato, mi viene da piangere, perché più ci rifletto più mi par proprio d'essere un ragazzo venuto al mondo per soffrire e far soffrire. E dico fra me: o quant'era meglio che Gigi mi avesse lasciato affogare quel giorno. Zitti, sento un rumore nell'andito. Ah, forse il Maralli è morto davvero. Forse i carabinieri vengono ad arrestarmi per omicidio.
Ma che carabinieri?
Era la mamma, la mia buona mamma, che è venuta a portarmi da mangiare e a darmi notizie dell'avvocato Maralli. Ah, giornalino mio, che peso mi sono levato dalla coscienza. Salto e ballo per la stanza come un pazzo dall'allegria. L'avvocato non è morto e non c'è neanche pericolo di morte. Pare che tutto si ridurrà alla perdita dell'occhio, perché è rimasto offeso non so che nervo, e il dottore ha assicurato che il Maralli, tra una decina di giorni, potrà andar fuori. 2 novembre. Oggi è il giorno dei morti e si va al Camposanto a visitare la tomba dei poveri nonni. e quella del povero zio Bartolomeo che morì 2 anni or sono, purtroppo, e che se fosse campato mi avrebbe regalato una bella bicicletta che mi aveva promesso tante volte. La mamma mi ha detto di vestirmi alla svelta e che in questa circostanza solenne, se mi porterò bene, il babbo forse rifarà la pace con me. Meno male. Finalmente la giustizia trionfa e l'innocente non è più perseguitato da chi dovrebbe invece capir la ragione, senza dar sempre addosso al più piccino, perché non si può difendere. Prima di andare a letto, voglio registrare qui nel mio caro giornalino il fatto d'oggi, che è stato quello di essere stato perdonato dal babbo. Però ci è mancato poco che tutto andasse all'aria, e anche questa volta proprio per una sciocchezza. Oggi dunque, prima di uscire di casa, il babbo mi ha consegnato una corona di fiori e mi ha detto, dandomi del voi, con quella voce grave che fa sempre quando è stato adirato con me e che dopo un pezzo si decide a ridiscorrere:
speriamo che il pensiero dei poveri nostri nonni vi ispiri a diventar migliore di quel che siete.
Io naturalmente non ho fiatato, ben sapendo che in queste circostanze ai ragazzi è proibito di dir liberamente le loro ragioni. Ho chinato la testa, come si fa quando si diventa russi, e ho guardato di sotto in su il babbo che mi fissava con tanto dicipiglio. Intanto la mamma ci ha chiamati perché la carrozza che aveva mandato a prendere per Caterina era pronta e ci siamo montati tutti meno Virginia, che è rimasta in casa perché doveva venire il dottore dall'avvocato Maralli, che va sempre migliorando. Io ho detto alla mamma: se permetti vado a cassetta, così ci state più comodi. E così ho fatto. Anche perché a cassetta mi diverto molto di più, specialmente quando si piglia la carrozza a ore, perché allora si va piano e il fiaccheraio mi lascia anche tenere le guide. Che bella giornata, ha detto l'Ada, e quanta gente. Infatti quando siamo entrati nel camposanto pareva d'essere al passeggio. Abbiamo visitato le tombe dei poveri nonni e del povero zio e pregato per loro come si fa tutti gli anni. E poi si è fatto il giro del camposanto per vedere le nuove tombe. A un certo punto ci siamo fermati a una tomba in costruzione e l'Ada ha detto: ecco la cappella della famiglia Rossi, della quale discorre tanto la bice. Che lusso, ha osservato la mamma. Quanto costerà?
3 o 4.000 lire di certo, ha risposto il babbo.
Farebbero meglio pagare i debiti che hanno, ha detto l'Ada. Io ho colto l'occasione per riparlare col babbo e gli ho domandato: a che serve questo fabbricato?
Serve per seppellirvi via via tutta la famiglia Rossi.
Come? Sicché anche la signorina Bice sarà sotterrata qui dentro?
Certamente.
Io non ne potevo più e mi sono messo a ridere come un matto.
Che c'è da ridere?
C'è che questa cosa di farsi fare quando uno è vivo la casa per quando sarà morto mi pare di molto buffa, ecco. E qui il babbo, la mamma e l'Ada si sono messi a chiacchierare tra di loro. E siccome io mi seccavo, avendo visto di lontano Renzo e Carluccio, li ho raggiunti e ci siamo messi a fare ai cavalli lungo i viali che si prestano molto bene, essendo tutti coperti di ghiaia e avendo ai lati le barriere da saltare nei recinti pieni d'erba,
purché però non vengano i guardiani, perché è proibito.
A un tratto mi sono sentito pigliar per il goletto. Era il babbo tutto infuriato perché a quanto pare mi cercava da un pezzo con la mamma e l'Ada.
«Proprio non c'è nulla di sacro per te», mi ha detto con voce severa. «Anche qui, dove si viene per piangere, trovi il modo di far delle birichinate».
5 novembre. In questi giorni non ho avuto un minuto di tempo per scrivere sul mio caro giornalino, perché ho da fare le lezioni. Proprio così si sono riaperte le scuole. E io ho messo giudizio, voglio proprio studiare sul serio e farmi onore, come dice la mamma. Con tutto questo non posso esimermi di mettere qui nel giornalino delle mie memorie il ritratto del professore di latino, che è così buffo, specialmente quando vuol fare il terribile e grida:
«Tutti zitti, tutti fermi, e guai se vedo muovere un muscolo del viso!»
Per questo noi altri fin dai primi giorni gli abbiamo messo il soprannome di Muscolo, e ora non glielo leva più nessuno, cantasse mill'anni. In questi giorni in casa nulla di nuovo. L'avvocato Maralli va sempre migliorando e tra un paio di giorni il dottore gli sfascerà l'occhio e gli permetterà di riveder la luce. Ieri venne in casa una commissione del Partito Socialista per rallegrarsi con lui della guarigione e c'è stato un po' di battibecco fra la mamma e il babbo perché la mamma non voleva lasciar passare questi eresiarchi come li chiama lei. E il babbo invece li fece entrare in camera dell'avvocato, che mi fece proprio ridere, perché disse:
«Sono molto contento di vedervi!»
Mentre invece erano tutti al buio. Basta. Dopo che furono andati via, il Maralli, parlando col babbo, gli disse che era proprio felice di aver avuto in questa circostanza tante manifestazioni di stima e di simpatia dalla cittadinanza. E pensare che sul principio, a sentir quelli di casa mia, pareva che l'avessi ammazzato. 7 novembre. Stamani a scuola, alla lezione di latino, ne è successa una che merita davvero d'essere raccontata. Renzo, che sta di posto accanto a me, aveva portato un po' di pece presa nel negozio di suo zio che fa il calzolaio. E io, colto il momento che un compagno che davanti a noi si era alzato per andare a dir la lezione, ho steso ben bene questa pallottolina di pece nel posto dove sta a sedere. Questo ragazzo, che è Mario Betti, ma noi si chiama il Milordo, perché va vestito tutto per l'appunto e all'inglese, mentre invece ha il collo e gli orecchi così sudici che pare proprio uno spazzaturaio travestito da signore. Naturalmente, quando è ritornato al suo posto, non si è accorto di niente. Ma dopo un po' di tempo la pece sulla quale stava a sedere gli si era riscaldata sotto e ha fatto presa sui calzoni, in modo che egli, nel muoversi e nel sentirsi tirar per di dietro, ha cominciato a borbottare e a smaniare. Il professore se n'è accorto, e allora tra Muscolo e il Milordo è avvenuta una scena da crepar dal ridere.
«Che c'è lì? Che ha il Betti?»
«Ecco io!»
«Zitto!»
«Ma...»
«Fermo!»
«Ma io non posso!»
«Zitto e fermo! Guai se la vedo muovere un muscolo!»
«Ma scusi, io non posso!»
«Non può? Non può star zitto né fermo? Allora esca dal suo posto!»
«Ma io non posso!»
«Vada fuori di scuola!»
«Non posso!»
«Ah!»
E con un ruggito Muscolo si è scagliato sul povero Milordo e, afferratolo per un braccio, lo ha tirato fuori dal banco con l'intenzione di buttarlo fuori di scuola. Ma l'ha lasciato subito perché ha sentito un gran crack e si è accorto che un pezzo dei calzoni di quel povero ragazzo era rimasto attaccato sul sedile.
Muscolo è rimasto male,
ma è rimasto peggio il Milordo, e bisognava vederli tutti e due impappinati a guardarsi in faccia, senza che nessuno dei due si potesse spiegare l'accaduto.
Una risata clamorosa rimbombata nella classe, e il professore, rovesciando su tutti la sua rabbia, ha urlato: «Tutti fermi! Tutti zitti! Guai se...»
Ma non ha avuto il coraggio di finire il suo solito ritornello.
Eh sì, altro che Muscolo!
Tutta la scolaresca era a bocca spalancata, ed era impossibile, anche volendo, che qualcuno si potesse frenare. Basta. Dopo, per questo fatto, è venuto il preside e per l'affare della pece siamo stati interrogati in 7 o 8 di noi altri che stiamo nel banco dietro a quello del Milordo. Ma non ci sono state spiate, fortunatamente, e la cosa è rimasta lì. Però il preside, guardandomi fisso, ha detto:
«Stia attento chi è stato. Può essere che la paghi quando meno se l'aspetta».
Oggi il dottore ha sfasciato l'occhio all'avvocato Maralli e ha detto che domani potrà incominciare a tenere l'imposta della finestra un po' aperta, in modo che passi nella camera appena un filo di luce.
15 novembre. Sono diversi giorni che non scrivo nulla nel mio giornalino, e questo dipende dall'aver avuto in questo tempo troppo da lavorare per la scuola. Basta dire che sono stato mandato via 2 volte, perché appunto, con tutta la mia buona volontà, non ero arrivato a far tutto il compito che ci avevano dato. Ma oggi non posso proprio fare a meno di registrare qui, in queste pagine, dove confido tutti i miei pensieri, una grande notizia. Una notizia strepitosa che dimostra come i ragazzi, anche quando fanno del male, in fondo lo fanno sempre a fin di bene, mentre i grandi, per quel gran viziaccio di esagerare che hanno, ci perseguitano ingiustamente, perché qualche volta sono costretti a riconoscere il loro torto, come sarebbe appunto nel caso nostro. Ed ecco la grande notizia. L'avvocato Maralli, iersera, in una lunga conversazione che ha avuto col babbo, gli ha chiesto la mano di Virginia. Questo fatto ha messo la rivoluzione in casa. La mamma, appena l'ha saputo, si è messa a urlare che sarebbe stato un delitto di sacrificare una povera figliuola nelle mani di quell'uomo senza principi e senza religione, e che lei non avrebbe mai e poi mai dato il suo consenso.
Il babbo invece sostiene che il Maralli è un ottimo partito per Virginia sotto tutti gli aspetti, perché è un giovane molto avveduto e che farà carriera e che bisogna adattarsi ai tempi molto più che oggi l'essere socialista non è una cosa brutta come 20 anni sono.
Virginia dà ragione al babbo e ha detto che il Maralli è quel che si può desiderare di meglio e che lei, già che si è presentata l'occasione di accasarsi, non se la vuol lasciar scappare.
Anch'io avrei piacere che questo sposalizio si facesse, perché così ci sarà un altro pranzo di nozze e chissà quanti dolci e quanto rosolio.
16 novembre. Stamani Ada ha pianto e strepitato con la mamma, perché dice che non è giusta che anche Virginia si sposi, mentre lei deve marcire in casa condannata a restare zittellona come la zia Bettina, e che se il babbo dà il permesso a Virginia di sposare un socialista, non c'è ragione di proibire a lei di sposare il De Renzis, che è povero, ma è un giovane distinto e che in seguito potrà farsi una bella posizione.
18 novembre. Le bambine in generale sono dei veri tormenti e non somigliano punto a noi ragazzi. Ora ne verrà una in casa nostra a passare una settimana e mi ci vorrà una bella pazienza. Ma la mamma, se sarò buono, mi ha promesso di regalarmi una bicicletta. E io farò il possibile per dimostrarmi gentile con questa bambina, che a quanto ho sentito deve arrivare domani. È questa la sesta volta, a far poco, che mi promettono un velocipede, e pare impossibile tutte le volte è successo qualche cosa che mi ha impedito di averlo.
Speriamo che questa sia la buona.
La bambina che si aspetta è una nipotina dell'avvocato Maralli, il quale ha scritto a una certa signora Merope Castelli, che è una sua sorella maritata a Bologna, di venire qui con la figlia per conoscere la sua futura cognata, che sarebbe la mia sorella Virginia. Ormai pare che per lo sposalizio tutto sia concluso, e tanto la mamma che l'Ada, ieri sera, dopo una gran predica fatta dal babbo, hanno finito con l'acconsentire.
19 novembre. Siamo andati alla stazione a prendere la signora Merope Castelli e Maria, che a vederla è una bambina qualunque, ma che discorre in bolognese.
In modo che fa proprio ridere.
Perché non ci si capisce niente. Tutti in casa sono felici e contenti che siano venute queste nostre future parenti, e anche io ne godo moltissimo, tanto più che Caterina ha preparato due bei dolci, uno con la crema e uno con la conserva di frutta, perché ciascuno scelga secondo il proprio gusto, come farò io, che non avendo preferenze, li sceglierò tutte e due.
20 novembre. È passato un giorno della settimana e ho fatto tutti gli sforzi possibili e immaginabili per essere buono, come promisi l'altro giorno alla mamma. Ieri dopo scuola ho fatto i balocchi con Maria e l'ho trattata molto bene, adattandomi a giocare tutto il giorno con la sua bambola, che è molto bella, ma anche parecchio noiosa. La bambola di Maria si chiama Flora ed è grande quasi quanto la sua padroncina. Ma l'unica cosa di divertente che abbia questa bambola è il movimento degli occhi, che quando è ritta stanno aperti e quando la si mette a diacere si chiudono. Io ho voluto capacitarmi di questa cosa e le ho fatto un buco nella testa, dal quale ho potuto scoprire che il movimento era regolato da un meccanismo interno, molto facile a capirsi. Infatti l'ho smontato e ho spiegato a Maria come stavano le cose. Ed ella si è interessata alla spiegazione. Ma dopo, quando ha visto che gli occhi della bambola erano rimasti storti e non si chiudevano più, si è messa a piangere, come se le fosse accaduta una disgrazia sul serio. Come sono sciocche le bambine! La Maria ha fatto la spia al suo zio dell'affare della bambola. E stasera l'avvocato Maralli mi ha detto:
«Ma dunque tu, Giannino mio, ce l'hai proprio con gli occhi degli altri!» Però dopo un poco ha ripreso sorridendo: «Via via, faremo accomodare gli occhi della bambola come si sono accomodati i miei. E del resto, cara Maria, bisogna consolarsi nel pensare che tutte le disgrazie non vengono per nuocere. Guarda quella toccata a me, per esempio. Se Giannino non mi tirava una pistolettata in un occhio, io non sarei stato così pietosamente ospitato e assistito in questa casa. Non avrei forse avuto modo di apprezzare tutta la bontà della mia Virginia. E non sarei ora il più felice degli uomini».
A queste parole tutti si sono commossi e Virginia mi ha abbracciato piangendo. In quel momento io avrei voluto dire tutto quello che mi passava nell'animo, ricordando le ingiustizie patite e facendo conoscere col fatto che i grandi hanno torto di perseguitare i ragazzi per ogni non nulla. Ma sono stato zitto,
perché ero commosso anch'io.
22 novembre. Riaprendo il giornalino e rileggendo le ultime parole scritte ieri l'altro, mi si riempie l'anima di malinconia e dico fra me: tutto è inutile e i grandi non si correggeranno mai. E intanto anche questa volta, addio bicicletta. Mentre scrivo, sono qui barricato in camera mia e deciso a non cedere finché non avrò la sicurezza di non essere picchiato dal babbo. Il fatto, come sempre, si riduce a un'inezia e la causa di esso dovrebbe procurarmi un premio invece che un castigo, avendo io fatto di tutto per obbedire la mamma, che ieri, prima d'andar via di casa con le mie sorelle e con la signora Merope per far delle visite, mi aveva detto: cerca di divertire Maria mentre siamo fuori e abbi giudizio. Io dunque, dopo aver fatto con lei da cucina e qualche altro gioco tanto per contentarla, essendomi seccato a queste stupidaggini da bambini, le ho detto: guarda, è quasi buio e c'è un'ora prima di andare a desinare. Vogliamo fare quel bel gioco come ti feci vedere ieri in quel bel libro di figure? Io sarò il signore e tu lo schiavo che io abbandono nel bosco. Sì, sì, ha risposto subito. La mamma con le mie sorelle e la signora Merope non erano ancora tornate. Caterina era a preparare da mangiare in cucina e io ho condotto Maria in camera mia. Le ho levato il vestitino bianco e le ho messo il mio di panno turchino perché sembrasse proprio un ragazzo. Poi ho preso la mia scatola di colori e le ho tinto la faccia da mulatto. Ho preso un paio di forbici e siamo scesi giù in giardino, dove ho ordinato allo schiavo che mi venisse dietro. Eravamo giunti in un viale solitario, quando, rivolgendomi a Maria, ho soggiunto: «Senti, ora ti taglio i riccioli, come nel racconto, se no ti riconoscono».
«La mamma non vuole che tu mi tagli i capelli»,
ha risposto lei mettendosi a piangere. «Ma io non le ho dato retta. Le ho tagliato tutti i riccioli perché altrimenti non era possibile fare quel gioco». Poi l'ho messa a sedere su una pietra vicino alla siepe, dicendole che doveva far finta d'essere smarrita. E mi sono avviato tranquillamente verso casa. Intanto ella urlava proprio come se fosse stato uno schiavo vero. E io mi tappavo gli orecchi per non sentire, perché volevo seguitare il gioco fino in fondo. Il cielo era stato tutto il giorno coperto di nuvole e in quel momento cominciarono a venir giù certi goccioloni grossi grossi. Quando sono entrato in salotto, tutti erano a tavola ad aspettarci. Sulla tovaglia c'era un bellissimo vassoio pieno di crema e di savoiardi che mi hanno fatto subito venire l'acquolina in bocca. «Oh, eccoli finalmente!» ha esclamato la mamma vedendomi con un respirone di sollievo. «Dov'è Maria? Dille che venga a pranzo!»
«Abbiamo fatto il gioco dello schiavo», ho risposto. «Maria deve fingersi smarrita».
«E dove si è smarrita?» ha domandato la mamma ridendo. «Oh, qui vicino nel viale dei platani», ho continuato mettendomi a tavola a sedere.
Ma il babbo, la mamma e la signora Merope e l'avvocato Maralli sono scattati in piedi, come se la casa fosse stata colpita da un fulmine, mentre invece tonava appena appena.
«Dici sul serio?»
mi ha domandato il babbo, stringendomi forte il braccio e imponendo agli altri di mettersi a sedere.
«Sì, abbiamo fatto quel gioco del signore e dello schiavo. Per questo ho dovuto travestirla da mulatto. E io, che facevo il padrone che l'abbandonava, l'ho lasciata sola laggiù. Poi viene la fata che la conduce in un palazzo incantato e lei diventa, non si sa come, la più potente regina della terra».
Nessuno ha più messo un boccone in bocca dopo che ebbi detto questo, meno io. La signora Merope si torceva le mani dalla disperazione e diceva che la bambina sarebbe morta dallo spavento, che aveva paura dei tuoni, che le sarebbe venuta certamente una malattia e altre esagerazioni simili. A sentirla pareva che dovessero succedere tutti i guai del mondo per un po' di freddo e un po' d'umidità.
«Brutto, cattivo, scellerato!»
ha esclamato Virginia strappandomi di mano i biscotti che stavo per mangiare.
«Non la finisci mai con le birbonate? Che coraggio hai avuto di venire in casa e di lasciare quell'angiolo caro laggiù sola al freddo e al buio?»
«Ma cosa ti viene fuori dalla tasca?»
«Oh, nulla, sono i capelli di Maria. Gliel'ho dovuti tagliare perché non fosse riconosciuta. Non ho detto che l'ho travestita da mulatto con i capelli corti e la faccia nera?»
Qui la signora Merope si è fatta pallida pallida e ha chinato la testa. La mamma ha cominciato a spruzzarle il viso con l'aceto e piangeva e singhiozzava. Il babbo si è alzato per andare a prendere una lanterna.
Che furia d'andare a cercare quella bambina,
nemmeno se fosse stato un oggetto di valore. Mi faceva stizza di vedere la casa in scompiglio per una cosa da nulla. Il fatto è che mi è toccato di smettere di mangiare per andare a vedere in che posto avevo lasciato Maria. Era una vergogna sentire quello che dicevano di me. Pareva che non fossi lì presente. Dicevano che ero un disobbediente, uno sbarazzino, uno scellerato, un ragazzo senza cuore. Come se le avessi tagliato la testa, invece dei capelli. La signora Merope parte oggi per Bologna perché non mi può più vedere e perché ha piovuto mentre che la sua bambina era smarrita nel viale. E io, che mi infradiciai tutto per andare a cercare Maria, non ebbi ricompensa né baci né abbracci, non ebbi una tazza di brodo bollente con l'uovo dentro come lei, non ebbi un bicchierino di marsala con i biscottini, la crema e le frutta, né mi stesero sul sofà per farmi tante carezze, neppur per sogno. Fui invece cacciato in camera come un cane e il babbo mi disse che sarebbe venuto su per conciarmi per il dì delle feste. So purtroppo quel che vogliono dire queste minacce, ma io feci le barricate, come nelle città in tempo di guerra, e non mi prenderanno che sulle rovine del lavamano e del tavolino da scrivere che ho messo contro l'uscio. Zitto! Sento del rumore. Che sia l'ora del combattimento. Ho le provvigioni in camera. L'uscio è chiuso a chiave. Ci ho messo davanti il letto, sopra il letto c'è il tavolino da scrivere, sul tavolino lo specchio grande. Ecco il babbo. Picchia la porta perché gli apra, ma non gli rispondo. Voglio star qui zitto zitto come il gatto quando è in cantina. O se per un miracolo un ragno filasse la tela un tratto attraverso l'uscio, il nemico crederebbe la camera vuota e se ne andrebbe. E se volesse aprire per forza, sento un gran fracasso, spingono la porta. Andrà a finire che lo specchio cadrà e andrà in bricioli, e dopo la colpa sarà mia, tanto per mutare sempre così. È il ragazzaccio cattivo, è il famoso Gian Burrasca che fa sempre tutti i malanni. Roba vecchia. 23 novembre. Niente di nuovo. Ieri, come era stabilito, è partita la signora Merope con quella leziosa di Maria. E bisognava sentir quanti complimenti. Pare sia andato anche l'avvocato Maralli ad accompagnarle fino a Bologna. All'uscio di camera mia non ci sono stati più assalti. In ogni modo, io son deciso a resistere. Ho rinforzato la barricata e ho messo insieme anche una discreta quantità di provvigioni procuratemi da Caterina per mezzo di un panierino che ho calato dalla finestra del giardino, mentre la mia famiglia era andata ad accompagnare alla stazione la signora Merope.
24 novembre. Dopo la tempesta viene la calma. 3 giorni fa il cielo era cupo. Ora invece è sereno, la pace è conclusa, l'assedio è levato. Stamani, dal buco della serratura, mi è stato promesso di non darmi più bastonate. E io ho promesso solennemente di ritornare a scuola, di studiare e di essere buono. Così l'onore è stato salvo. E anche la mobilia e lo specchio grande. Perché ho levato la barricata e sono uscito di camera. Viva la libertà!
28 novembre. In questi giorni non ho scritto nulla nel giornalino, perché ho avuto molto da fare per mettermi in pari con le lezioni. In casa tutti sono contenti di me. E il babbo ieri mi ha detto:
forse ti si presenta l'occasione di riguadagnare la bicicletta che hai perduta per la tua cattiveria con Maria. Vedremo.
29 novembre. Con oggi incomincia la nuova prova. E questa volta voglio proprio vedere se mi riesce ad acchiappare questa famosa bicicletta che da tanto tempo mi vedo scappare davanti agli occhi. A casa non ci siamo che io, Virginia e Caterina. I miei genitori con Ada sono andati a passare una settimana da Luisa. La mamma è partita dicendo che questo viaggio non le farà pro, che si struggerà tutto il tempo che starà fuori per la paura che io ne faccia delle solite. Ma io le ho raccomandato di non stare in pensiero, promettendole che sarò buono, che andrò tutti i giorni a scuola, che ritornerò a casa appena finite le lezioni e obbedirò a mia sorella. Insomma, sarò un ragazzo modello. Voglio invocare tutti i santi del paradiso che mi aiutino a cacciare le cattive tentazioni. Caterina dice che tutto sta a cominciare, che non è poi una cosa tanto difficile essere buoni per una settimana sola. Basta volere. Non so come fa a sapere queste cose, lei che non è stata mai un ragazzo. Ma è certo che per aver finalmente una bicicletta, credo che potrò fare a meno di gettare i sassi dietro i cani per la strada e salar la scuola. Non c'è che dire, quest'altra settimana potrò girare su e giù per il paese tutto trionfante su una bella bicicletta Roli.